redigio.it e la storia continua.
I viaggi nel Medioevo e i servigi al re dall'abate di Fulda. Noi ti ordiniamo di farti trovare il 17 giugno a Stafford, sul fiume Bode, con tutti i tuoi armati ed equipaggiati di tutto punto. Ti presenterai dunque con i tuoi uomini nel luogo indicato dopo aver fatto tutti i preparativi e da lì guiderai una spedizione militare ovunque ci piaccia comandarti. Ciò significa approntare armi, superlettili e tutto l'equipaggiamento bellico con viveri e vestiario. Con queste parole, Carlo Magno si rivolge a uno dei suoi grandi, l'abate Fulrad di Fulda. Fulda apparteneva al novero dei cosiddetti monasteri imperiali, era cioè sotto la protezione del re dell'impero, e veniva da questi sfruttato e favorito. Monasteri come Fulda, Reichenau, San Gallo, Weissenberg e le diocesi costituivano tutti insieme la Chiesa imperiale, la quale aveva nei confronti del re dell'impero degli obblighi in tributi e prestazioni. A causa dell'impoverirsi dei monasteri imperiali, non erano solo le guerre e gli incendi, ma anche le entità dei servigi da prestare al sovrano, che spesso erano superiori alle loro disponibilità. Per questo motivo, nel IX secolo, fu introdotta una distinzione. Ad alcuni monasteri fu imposto unicamente l'obbligo di pregare per il re e per l'impero. Ad altri monasteri, oltre alle preghiere, furono richieste prestazioni economiche, e a un terzo gruppo, infine, cui apparteneva anche Fulda, preghiere, prestazioni economiche e servizio militare. Quando anche l'abate di Fulda non avesse potuto, da quale autorità provenisse l'ordine e in virtù di quale diritto egli fosse intimato, le prime fasi della missiva l'avrebbero inequivocabilmente illuminato. L'esordio della lettera di Carlo suona infatti come una preghiera, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E Carlo si qualifica come incoronato da Dio, grande imperatore, dispensatore di pace e in virtù della misericordia di Dio anche re dei Franchi e dei Longobardi. Anche le ulteriori richieste di Carlo sono avanzate in tono imperioso, che non ammette repliche. Esse sono illuminanti circa l'equipaggiamento da portare con sé in una spedizione militare e tutto ciò a cui in genere si doveva provvedere quando si viaggiava. Ogni uomo a cavallo deve avere uno scudo, lancia, spada e coltello da caccia, nonché arco e faretra con frecce. E i vostri cariaggi portino scorte di ogni genere, picconi e asce, succhielli, scudi, badili, vanghe di ferro e tutti gli altri arnesi che servono in una campagna militare. Essendo difficilissimo trovare strade in buono stato e ponti solidi, era necessario portare con sé tutto l'occorrente per sistemare le vie e costruire ponti di fortuna. I viveri devono bastare per 3 mesi, a partire dal giorno della dieta. Armi e indumenti devono durare 6 mesi. Ti ordiniamo di badare scrupolosamente e di raggiungere il luogo indicato senza turbare la pace, qualunque siano le zone dell'impero che la tua marcia ti porti ad attraversare, affinché, oltre al foraggio fresco, alla legna e all'acqua, nessuna scorta sia toccata. Se i vostri uomini con cavalli e cariaggi marciano attraverso i possedimenti di qualcuno e costui sia sempre presente perché i suoi averi non siano lasciati incustoditi in balia dei soldati che provocano poi malanni. Ciò deve valere perché finché non si è giunti a destinazione. Ma gli ordini fanno capire due cose. Dall'abate di Fulda si pretendeva ben più della sola preghiera. Egli doveva fornire soldati con un armamento completo, attrezzature, carri e grandi scorte di rifornimento. Inoltre, il passaggio dell'esercito costituiva normalmente una grave minaccia per le regioni da esso attraversate. Chi viveva nelle zone situate sull'itinerario della marcia, ossia in prossimità di strade molto frequentate, subiva vessazioni tanto da parte dell'amico quanto dell'amico. E ciò si verificò fino in età moderna avanzata. Per questo il sovrano desidera che l'abate prenda parte alla spedizione. Costui conosce i suoi uomini e sa come tenerli a freno in caso di necessità. Quanto fosse importante per i regnanti poter contare sulla presenza personale di un alto personaggio, lo dimostra in ordine di presentazione alla leva, rivalente a 200 anni più tardi. In una leva del 981, ma sulla quale ritorneremo, è detto che l'abate o vescovo tal dei tali doveva condurre il tal numero di uomini. La tale persona venga con 30 uomini oppure ne invii 40. Se il chiamato alle armi avesse voluto sottrarsi all'obbligo di comparire personalmente, doveva allora armare a proprie spese 10 cavalieri corazzati in più, ossia il 33%, fornendogli anche di armi di riserva e di viveri. Se il comandante della leva e i signori dei rispettivi territori da attraversare accompagnavano la spedizione, si potevano quindi evitare interminabili contese giudiziarie. Gli eventuali danni venivano stimati sul posto e liquidati. Lo stesso avviene ancora oggi durante le manovre. Gli arruolati erano autorizzati a servirsi lungo la strada di foraggio fresco per le bestie da tiro, di legna per il fuoco e di acqua per uomini e animali, ed erano dispensati da farne richiesta. Tale accondiscendenza perdurò finché ci furono acqua e legna in abbondanza. Con l'aumento della popolazione, il diritto di sfruttamento dei prati fu limitato. I regali da recapitarci per il giorno della nostra dieta, mandateci a metà di maggio nel luogo in cui a tale data soggiorneremo. Se organizzi la tua marcia in modo da poterceli consegnare di persona la tua presenza, la cosa ci sarà tanto più gradita. Bada di non commettere alcuna trascuratezza se ti è cara la nostra benevolenza. E anche le parole di chiusura dello scritto sono chiare. Non si parla di amicizia, ma di benevolenza. I potenti sono sempre stati molto ingegnosi a trasformare i tributi regolari in doni occasionali e spontanei. L'innocente termine bede ne indica la richiesta di un favore, da cui il tedesco odierno bitte, e si conservò anche quando tale richiesta era ormai da tempo divenuta un'odiosa tassa. E l'abate Fultrad deve consegnare regali ben precisi che qui si presuppone siano noti. Forse armi, cavalli, metallo, nobile, battuto in moneta o meno. Una dieta consentiva dunque ai grandi di portare regali al sovrano. E ciò costituiva un onore quando vi era la possibilità di primeggiare sugli altri con i propri doni, e divenne invece umiliante quando il dono fu ridotto alla stregua di un tributo. L'ordinanza di leva indirizzata all'abate Fulrad serve a chiarire anche altri presupposti relativi ai viaggi e regali. Chi voleva incontrare il sovrano personalmente, trasmettergli lettere, viveri o oggetti di uso comune, doveva sapere di volta in volta dove poterlo raggiungere. L'itinerario del viaggio doveva quindi essere programmato, possibilmente con molto anticipo, e comunicato a tutti gli interessati. Infine, il re aveva il suo tornaconto a incontrarsi personalmente con l'abate Fulrad. Le questioni riguardanti il regno e la chiesa si discutevano più facilmente a quattro occhi, o nella dieta, o con altre autorevoli personalità che non tramite ambasciatori o messaggi scritti. All'ordine di radunare l'esercito e la dieta nella Sassonia orientale dovrete corrispondere un altro scritto. Alcuni decenni più tardi, infatti, Ingmar von Reims riferisce che il re aveva comunicato in precedenza alle più ragguardevoli personalità del regno, e un abate di Fulda apparteneva al novero di costoro, i progetti legislativi e amministrativi più importanti. Perché non sembri che siano stati convocati senza uno scopo. Anche un potente sovrano era quindi tenuto ad avere riguardi nei confronti del prossimo. La disponibilità della singola abbazia e del singolo potente non doveva essere sfruttata oltre i limiti.